Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Salta Intro puntata 2. Allora, sì. Già il fatto di essere arrivati a una puntata 2 vuol dire che è un progetto molto serio. Non è qualcosa serissimo, campato in aria, che viene così creato dal giorno alla notte, dalla notte al giorno e poi viene abbandonato. Noi siamo persone serie. Marco Villa, Diego Castelli dall'altra parte.
Ciao, serissimo.
Parte del confine tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, dall'altra parte del Parco Nord, diciamo.
Non dovevi dire dove abitiamo, però è pericolosissimo.
Lo so che tu hai temi fan.
Appena parli male di una serie, poi esatto.
Cosa siamo qua a fare oggi, Castelli? Sono passati pochi giorni dall'altro video. Non è che abbiamo tutte queste grandi serie da citare, di cui parlare. Non è che possiamo.
Invece abbiamo, non abbiamo magari grandi serie, ma abbiamo nuove piattaforme, nuovi meravigliosi canali per vedere cose nuove. Abbiamo questa nuova piattaforma che è, e non so bene come pronunciarlo, Quibi. Non mi è chiaro se è Quibi, se è Kibi, se è Quaibai.
Allora, ho fatto la ricerca. Ricerca. Allora, Quibi. Si dice Quibi intanto, perché lo dicono alcuni video su YouTube di quelli di come si pronuncia tal dei tali. Si dice Quibi, con una certa flemma, Quibi.
Quibi.
Il nome riprende Quick Bites, ovvero piccoli morsi, piccoli video. Perché? Perché tutti i contenuti di Quibi sono pubblicati su questa piattaforma in appunto byte da 7-10 minuti.
Che cosa straordinaria.
È una cosa straordinaria, ma perché succede questo? Perché Quibi si può usare, si può fruire soltanto da smartphone e tablet, ma principalmente, è pensata per gli smartphone fondamentalmente.
Okay.
Per cui i signori che hanno inventato Quibi cosa hanno detto? Ma secondo voi uno che si prende in mano lo smartphone, magari in metropolitana, ha tempo di star lì 40 minuti per vedersi un episodio? E mica tanto. E allora sai cosa facciamo? Noi buttiamo fuori contenuti da 7-10 minuti, ne buttiamo fuori tanti, anche uno al giorno.
Sì.
Tutti insieme vanno a comporre la nostra narrazione, la nostra serie, quello che in realtà loro hanno chiamato film a capitoli.
Bellissimo.
Però tu ogni giorno...
per rimanere un po' retro, diciamo.
Sì, giusto, giusto. Però secondo me anche per... è intelligente, non è solo marketing come scelta, okay. Poi ci torneremo. Però di fatto se tu stai seguendo i prodotti di Quibi, tu devi impegnarti 5, 10, 15 minuti al giorno per portare avanti le tue visioni, ed è appunto un tempo che tutti possono trovare, e questa è un'intuizione molto interessante. Questo è diciamo grosso modo la piattaforma, poi ci torneremo sopra con molta più attenzione più avanti, però intanto, visto che noi parliamo di serie più che di piattaforme, lascerei la parola al Castelli per parlare un po'
sì, di perché tra l'altro questo meraviglioso format ha fatto sì che io ti facessi delle domande super dubbiose, ma che cos'è qui? Quando in realtà ho già visto tutte le serie che ci sono sopra senza nessun tipo di... No, allora, è stata una cosa interessante perché, come dicevi tu, si vede tutto da smartphone. I contenuti in realtà sono tanti e non sono solamente seriali, cioè ci sono documentari, programmi di informazione, sorte di, chiamiamoli, talent piuttosto, c'è veramente di tutto, game show, di tutto. A noi interessano soprattutto le serie TV, che all'inizio, in questo momento, sono soprattutto quattro, che sono, le diciamo una alla volta, sono: una è Survive, dove la protagonista è Sophie Turner, cioè la Sansa Stark di Game of Thrones, che racconta di una ragazza che si vede fin dal primo episodio con tendenze suicide abbastanza palesi, è in una comunità e dovrebbe tornare a casa, solo che sull'aereo, mentre sta tornando a casa, l'aereo cade su una montagna, quindi quel survive ha un doppio significato, sia legato al suo essere un aspirante suicida, sia al fatto che poi in realtà si trova a dover sopravvivere su questa montagna innevata insieme a Corey Hawkins, che
una
era
comedy,
che
una comedy,
era una comedy, no, molto drammatico, e già si fanno polemiche su come è stata gestita la sua figura di aspirante suicida, è perché è una roba un po' spiccia, devo dire la verità. E questa è una. Poi c'è Most Dangerous Game, che noi abbiamo, anzi che tu hai già recensito su Serial Minds, dove c'è il protagonista è Liam Hemsworth, che è il fratello di Thor. Ma soprattutto c'è Christoph Waltz, ed è una storia particolare dove c'è quest'uomo morente perché ha un tumore e gli viene proposto da Christoph Waltz, che è una specie di super mega cattivone al suo modo di Christoph Waltz, quindi tutto un po' eccentrico, gli viene detto: io ti do un sacco di soldi se tu accetti di fare la preda per 5 ricconi che pagano per poter inseguire un vero, cioè un uomo, un essere umano vero, e cacciarlo come se fosse un animale. Lui, siccome non c'ha soldi, non c'ha niente, dice, e c'ha la moglie incinta che c'ha un sacco di problemi, dice: io accetto questa cosa e parte questa cosa della caccia.
Esatto, molto preciso.
Poi c'è Flipped.
Ti vedo conciso oggi, Castello.
Sono sì, conciso, perché me l'hai detto, adesso conciso, quindi lo vado. No. Allora, c'è Flipped, che invece è una comedy con Will Forte.
Will Forte.
E poi arrivano anche, cioè, per dire i soldi che ha messo dentro Quibi, no? Arrivano Eva Longoria e Andy Garcia, così. A un certo punto, dal niente.
Vabbè, Andy Garcia a naso dopo il Mulino Bianco, non è che probabilmente debba tirare tanto, no?
Ma sai quanti soldi gli ha dato il Mulino Bianco? E che fornitura a vita di abbracci gli ha dato.
Giusto. A lui però piace Nutella Biscuits.
Di tutta la biscuits. Dicevo, Flipped praticamente sono due completi imbecilli, marito e moglie, che si appassionano ai programmi in cui rinnovano le case, vogliono farlo anche loro, si rinnovano a loro spese, diciamo, nel loro tempo libero, una casa che trovano nel deserto, scoprendo che in realtà questa casa del deserto era un posto dove i cattivi messicani mettevano i loro soldi dalla droga, tipo così. Quindi arrivano i messicani e dicono: voi ci avete rubato i soldi, perché loro l'hanno rinnovata quei soldi che hanno trovato lì, e si incazzano come iene, però siccome la casa è stata rinnovata bene, gli dicono: ma sai che c'è? Adesso voi diventate i rinnovatori di casa del cartello messicano.
Che buffi.
E quindi
che
è una
buffi.
Roba completamente, completamente fuori di testa e, devo dire, abbastanza divertente. Se avete sentito casino, erano i miei gatti che morivano, poverini.
Giusto così,
morti.
Giusto così.
E l'ultima di cui parliamo è When the Street Lights Go On, giusto per dare un titolo facile da pronunciare, che invece è un dramma molto, molto dramma, molto giovanile, in cui c'è una ragazza che muore, e in realtà tutta la storia è sulla sorella, che rispetto a quella morta, che era una di quelle famose della scuola, super carina, eccetera, lei invece era un po' la reietta, l'outsider della situazione, e si racconta come lei sopravvive, diciamo, come lei gestisce il lutto per la morte della sorella, si mette insieme a uno che è un po' poco di buono, però le vuole bene, diciamo un dramma adolescenziale, non ecco, per adolescenti, ma
per
un dramma
dire,
così.
Io di questo ho visto soltanto proprio le primissime scene, e c'è un ragazzo in bicicletta. Quindi, per capirsi, è serie teen con ragazzi che vanno in bicicletta
con
nella provincia americana.
Sì,
quella roba
non,
lì.
Sì, però non pensare a Stranger Things,
no,
voglio
vabbè,
dire. Cioè, molto più cupa, molto più cupa di
il
così.
Il ragazzo che va in bicicletta.
Però è quella roba lì. Quindi, diciamo, c'è due thriller, uno di stampo più action maschile e uno di stampo più femminile, chiamiamo così, perlomeno per la protagonista, una comedy, e un dramma, chiamiamolo familiare, romantico, adolescenziale, chiamiamolo come ti pare. Quindi, sono abbastanza ampio come...
Diciamolo, ampio, niente di rivoluzionario, né come
no.
approccio, né come titoli in sé. Per dire, The Most Dangerous Game, che è quella che ho studiato di più,
sì.
Il copione, il concept stesso della serie è una rimasticatura di progetti vecchi. L'autore, che si chiama Nick Santora, ha raccontato in un'intervista che il progetto di questa serie nasce come film una quindicina d'anni fa, diventa poi il progetto di una serie per NBC, viene bocciato più e più volte per vari motivi, finché non salta fuori Quibi e
Quibi
rifà partire la lavorazione. Quindi non esattamente il concept che viene presentato al dirigente di un network, e questo cade dalla sedia per quanto è rivoluzionario e eccezionale, piuttosto un grande classico, infatti è tratto da un racconto degli anni 20 del secolo scorso, però fa capire perfettamente qual è l'obiettivo di Quibi, ovvero proporre dell'intrattenimento di fascia media per il momento, con dei bei volti, perché appunto abbiamo parlato Eva Longoria, Christoph Waltz, sono nomi, sono volti che ti fanno fare comunque un po' il saltino sulla sedia mentre lo stai guardando,
certo.
Ma puntano tutto sul formato. Abbiamo parlato già di questa spezzettatura delle puntate in questi piccoli video da 10 minuti pubblicati ogni giorno, con una dinamica non lontanissima da quella di Scam, per dire. L'altra cosa interessante della piattaforma è che, come detto, si può vedere soltanto su smartphone e tablet. Lasciamo da parte il tablet, che non è il device principale per cui è pensato, pensiamo allo smartphone. La cosa bella di Quibi, ed è questa veramente una mezza rivoluzione, che il contenuto può essere fruito sia in verticale che in orizzontale. Ma non nel senso che prima di guardare un episodio tu devi scegliere voglio vederlo in verticale, voglio vederlo in orizzontale. Tu fai play, te lo stai guardando in orizzontale, puoi girare in verticale il telefono e si adatta all'immagine, andando ovviamente su un'inquadratura molto più stretta che taglia quella precedente e facendo un effetto molto particolare. Quindi girato allo stesso tempo pensando per il verticale e per l'orizzontale, in orizzontale è una serie come tanti, un film come tanti, in verticale è come se tu stessi facendo una videochiamata con Christoph Waltz a un certo punto mentre guardi Most Dangerous Game. Ed è molto strano come approccio.
Sì, io... Allora, diciamo che all'inizio è una cosa che colpisce, è proprio la diversità la vedi tanto per questa cosa che dici tu della simil videochiamata, cioè il tentativo di tenere il personaggio all'interno di una inquadratura costruita per essere verticale fa sì che ci si concentri tantissimo sui volti o sui mezzi busti dei personaggi, che è una scelta se vogliamo scontata, perché adesso facciamo della biologia, perché il corpo umano comunque è sviluppato tendenzialmente in verticale e quindi ci sta che un'inquadratura sia di un volto sia percepita come verticale e sia in qualche modo fruibile così e che non crei nessun problema. Qualche problema in più, onestamente, lo crea invece quando il personaggio si mette in relazione con qualcos'altro e tipicamente con altri personaggi. In questo caso
il dialogo.
In questo caso invece se il corpo umano è verticale, la relazione col mondo esterno è tendenzialmente orizzontale. Questa si unisce naturalmente al fatto che noi siamo abituati ormai da tanto tempo a vedere film, serie che sono sviluppati in orizzontale, e il verticale in realtà è la vera novità, perché all'inizio del cinema si girava in quadrato sostanzialmente tutto uguale, poi lo schermo ha cominciato ad allargarsi e invece questa volta ce l'abbiamo dichiaratamente in verticale. Il problema di Quibi, secondo me, è che si vede quello, tu hai usato la parola giusta, tagliare, cioè ci sono delle scene che sono palesemente girate per essere orizzontali e che poi a un certo punto serve che siano verticali e quindi vengono tagliate. Questo taglio purtroppo ogni tanto, siamo anche all'inizio della piattaforma, secondo me ci sono delle ingenuità che sono perfettamente giustificabili, si percepisce in quanto taglio, cioè senti che ti manca un pezzo, e quando senti che ti manca un pezzo secondo me è un po' straniante.
Senti che ti manca un pezzo, però allo stesso tempo continua a essere questa doppia possibilità di visione, secondo me è la parte più interessante, perché comunque di fruizioni verticali ormai ne abbiamo viste tante, cioè dalle Instagram Stories a TikTok a Snapchat, che però appunto vanno dritte su una sola modalità. Qui invece ne abbiamo due. Tra l'altro il consiglio che vi diamo è di provare a usare Quibi, anche perché è gratis per il momento.
Tre mesi,
perché da quello che ho capito volevano lanciarlo soltanto come una settimana o pochi giorni di prova, poi hanno detto, ah, ragazzi, a quanto pare tutti stanno in casa, forse è il caso che proviamo a spingere un po' di più la nostra piattaforma per vedere se riusciamo a offrire questi contenuti a chi è a casa non c'ha nulla da fare. Per cui 3 mesi gratuiti alla registrazione, dopodiché se arriva, se non sbaglio, a 8,99 al mese, quindi non
sì, diciamo, abbonamento classico. Poi può diventare tanto rispetto al fatto che ormai siamo abbonati a 174 cose, però diciamo normale.
Però insomma, diciamo, da qua lo fate oggi fino a luglio, siete coperti, tranquilli, e comunque potete provare a giocare continuamente tra orizzontale e verticale, che secondo me è la cosa più interessante.
Sì, la cosa più interessante. Io mi aspetto comunque che nelle produzioni successive, o comunque fra un po', ci sia uno studio maggiore, perché in realtà si vede già una cosa, delle 4 serie che abbiamo parlato, a un certo punto di Flipped, si vede che praticamente ci sono i due personaggi che sono in macchina e chiaramente uno al posto di guida e uno al posto di passeggero, e l'inquadratura orizzontale li inquadra entrambi, e se lo guardi in orizzontale è normalissima. L'inquadratura verticale, che in altre serie di Quibi sarebbe stata focalizzata su uno dei due o magari con la camera che si sposta continuamente da uno dei due, viene risolta con uno split screen orizzontale, nel senso lo schermo, diciamo, dello smartphone viene diviso orizzontalmente in una parte sopra e una parte sotto. Nella parte sopra c'è il primo piano di un personaggio, nella parte sotto c'è il primo piano dell'altro
personaggio. Questa è una bella trovata di linguaggio,
e questa è una cosa di linguaggio che secondo me è la strada giusta, cioè fare lo sforzo di dare un'esperienza che sia realmente diversa a seconda se lo guardi in orizzontale o in verticale, dando per scontato che la storia è la stessa. Mi sembra di poter dire comunque che la storia te lo vivi diverso se lo guardi in orizzontale o verticale, e non che sia meglio o peggio in un modo o nell'altro, però faccio l'esempio: in Survive tutta la parte iniziale, i primi due episodi, diciamo, in cui ancora non c'è il thriller ma c'è l'elemento del disagio mentale, insomma, dell'aspirante suicida della protagonista, il fatto che sia molto sul primo piano di lei continuamente secondo me aggiunge qualcosa all'intensità e chiede molto anche all'interpretazione della protagonista, che tutto sommato è funzionale. Se già lo guardi in orizzontale, appena lo allarghi un po', è come se l'ansia che tu dovresti provare diminuisce un po', perché fisicamente ti stacchi un pochino dal suo vissuto. Quindi secondo me ogni serie secondo me ha le sue specificità, le sue cose, e bisogna vedere qual è
questo per quanto riguarda la parte visiva. Ovviamente il fatto di spezzettare in capitoli così brevi, dicevo prima che il senso della definizione film per capitoli, film in capitoli, non è soltanto marketing, perché se uno va a sommare poi la durata dei singoli mini episodi tutti messi insieme si arriva alla durata di un film, non certo di una serie. Una serie parliamo di solito di per dirla proprio in maniera rozza e semplice, 10 episodi da 50 minuti, facciamo, andiamo così, ho fatto 2 etti e mezzo lascio, diciamo 10 sì. ore più o meno di contenuto, in questo caso si arriva a 2 ore scarne di contenuto, forse sì, anche un po' meno.
Però non so quanti episodi sono in tutto.
Non si sa ancora, però facendo un paio di calcoli, capendo col viaggio dell'eroe come funziona la faccenda, sì. più o meno si dovrebbe arrivare intorno ai 90 minuti, tra i 90 e i 120 minuti.
No, questo sì.
E ovviamente non può essere la narrazione di un film spezzata ogni 7-8 minuti, semplicemente appunto con l'accetta, andando a misurare il time code e tagliando. Ogni singolo mini episodio deve avere comunque una sua struttura, soprattutto sì. per una fruizione di questo tipo che deve invogliare la fidelizzazione e deve far arrivare il giorno dopo sulla piattaforma, perché come dicevo viene pubblicato un episodio al giorno, deve esserci il famoso cliffhanger alla fine di ogni episodio, comunque deve tenere alta la tensione, e in questo senso c'è un esercizio di scrittura notevole da parte degli autori. Ovviamente parlo di tensione per le serie più indirizzate in quella strada, non penso che per una comedy, non l'ho vista Flipped, però dubito che ci siano dei cliffhangeroni a fine puntata.
No, finisci, scusa.
No, stavo finendo, volevo giusto passarti il gancio in questo modo.
No, perché in realtà ci sono anche lì, poi cliffhanger ci fa pensare effettivamente alle cose di suspense, però è verissimo quello che dici, diciamo che più in generale deve succedere qualcosa ogni episodio, cioè noi siamo abituati, soprattutto negli ultimi anni, a vedere serie magari d'autore, magari che ci piacciono moltissimo, ma che hanno, come dire, affidato molto anche a una certa lentezza, una certa capacità contemplativa, cioè penso a Better Call Saul, no? Cioè Better Call Saul adesso, per dirne una, è una serie che è difficile tagliare di 10 minuti in 10 minuti, perché c'è il caso abbastanza. Che in 10 minuti non succeda veramente niente, e non è una critica per Better Call Saul, perché all'interno di 40-50 minuti di episodio succede di tutto. Invece questi episodi qua devono far succedere qualcosa che sia di suspense, che sia da ridere, effettivamente in, che poi i minuti ci diciamo 10, ma spesso sono 6 e mezzo, 7, 8.
È il tempo di un paio di canzoni.
Esatto, quindi l'esercizio di scrittura, ma proprio sfida per gli sceneggiatori e anche potenziale problema, perché chiaramente se una storia è legata così tanto alla necessità che ogni 7 minuti ci sia qualcosa di così forte, c'è il rischio che la cosa diventi un po' forzata, e sicuramente è più facile con le cose di pura suspense. Quando tu dicevi che hanno preso dei concept un po' vecchi, un po' comunque un po' bistrattati, è verissimo. Forse c'è stato anche il tentativo di dire scegliamo le cose che, a prescindere da quanto siano artisticamente fichissime, ci danno però la possibilità, almeno sulla carta, almeno nella nostra idea, di infilare qualcosa interessante ogni tot. Il tizio che scappa di Most Dangerous Game ogni 7 minuti può incontrare uno di quelli che vogliono ammazzare, può rischiare di essere ucciso, può cadere da qualche parte,
sì, è perfettamente funzionale
La storia, idem quella sulla montagna, cioè sulla montagna ogni 7 minuti può succedere un problema. È chiaro che a lungo andare, chi lo sa. Io ci aggiungo anche un altro elemento. Tu hai detto che gli episodi escono ogni giorno. Abbiamo notato che escono ogni 5, cioè uno ogni, cioè un episodio al giorno per 5 giorni, cioè sabato e la domenica si riposa, giustamente, perché io ieri, cioè sabato sono andato a vedere se compariva un episodio, invece non compariva. Ti dico anche la verità, un filo d'ansiella me la mette.
Scusa, ti dico, il fatto che sabato e domenica non vadano in onda, diciamo, non vengano pubblicati, mi fa pensare che la fruizione che loro si aspettano è proprio quella tipica
del
lavoratore, esatto, sì, che invece di attaccarsi appunto gli auricolari, ascoltare un podcast o una canzone o leggersi il giornale sulla metropolitana, scaricarsi un libro, si guarda 7 minuti al giorno, magari 7 minuti per 3 show, per cui sì, una ventina di minuti al giorno, che è comunque un tempo di percorrenza molto buono, sei fortunato se fai solo 20
minuti. Sì, sei fortunato. Che è un altro elemento che forse va a influenzare anche la scelta delle storie, il modo in cui vengono scritte, perché ancora una volta la storia super intellettuale, super profonda, super densa di contenuti, forse in metropolitana, quando c'hai la faccia attaccata alla scella di un altro tizio, non ti viene tanto. Invece un tizio che scappa o due che sparano un sacco di stupidate nel giro di 6 minuti, te la vedi più volentieri. A me ha creato, forse perché siamo in una condizione appunto particolare in questi giorni di quarantena, quello che vuoi, il fatto che ogni giorno ce ne sia uno nuovo mi ha messo addosso un pochino d'ansia. Cioè, come dire, mi sveglio, ragazzi, ci sono già 4 nuovi episodi di quegli affari là. Poi è vero che in mezz'ora te li sei fatti
quegli affari
tutti.
Là è questa la profondità di analisi, non quella iniziale del castello. È questa la vera profondità di analisi
esatto.
del castello.
No, perché c'è anche un istinto a un certo punto, dire oggi mi sono visto tutti gli episodi che dovevo vedere nella mia bella lista, e domani ce ne sono già altri 4 della stessa serie che ho visto
benvenuti
ieri.
Benvenuti nella testa di Diego Castelli.
Oh, senti, siamo seri, che hai detto, facciamo le cose serie. Esatto.
Allora, secondo me abbiamo abbastanza sviscerato la faccenda per il momento, poi sarà il caso di tornarci sopra più avanti, perché comunque è una piattaforma davvero nuova, diversa dalle altre, perché non è semplicemente un HBO Max che potrebbe prima o poi debuttare, però nello stesso modo in cui debutta Netflix e le altre, è veramente qualcosa di diverso.
Sì, tra l'altro ha un approccio davvero tanto americano in termini di offerta, addirittura prima che uscisse c'era qualcuno che nei primi 6 giorni diceva, ah ma c'è? Perché magari avevano letto notizie anche estere che dicevano che avrebbe debuttato, ma non si sapeva se sarebbe arrivato in Italia. È arrivato subito, però se vai dentro a vedere, a parte le 4 serie di cui abbiamo parlato, gli altri show sono veramente cose super,
sì,
americane, cioè in termini,
ah, ecco, un'altra
tutti
cosa
i generi sono proprio americani.
Un'altra cosa da segnalare è che è disponibile in Italia, ma è solo in lingua originale per il momento.
Giusto,
e anche
sì,
nei sottotitoli non c'è italiano
solo,
al momento.
Solo in
credo inglese e spagnolo,
inglese,
appunto, a maggior riprova del fatto che è,
sì,
è pensata per gli Stati Uniti.
Sì, sì, sì. Quindi
però
senso, vabbè,
noi ci torneremo su di sicuro, inizieremo a metterla nella nostra dieta mediale settimanale. Voi fateci sapere se state guardando, se vi piace, se vi fa schifo, se pensate che questo non è cinema, questa non è televisione, oppure
questa
sì, magari
televisione,
questo è il futuro, caro. Chi lo sa?
Esatto, esatto.
Noi per il momento vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Salta Intro. Vi ricordiamo che Salta Intro è una produzione Dopcast e noi ci sentiamo molto presto. Alla
ciao,
prossima.
Ciao.